Sì, ciao, come stai? Siccome dicevo adesso con Giampiero Iacobelli che suo padre si sarebbe mortalmente arrabbiato di questo ritardo di mezz'ora, essendo una persona che faceva delle puntualità la sua religione, ringrazio coloro che si rimangano e coloro che si siedono al tavolo e ringrazio soprattutto GR Parlamento che ci riprende e quindi ci darà quella notorietà, diciamo, e quella diffusione che ci meritiamo. Per questa ragione è necessario che tutti noi siamo, che tutti e noi si sia diciamo ordinati nel non sovrapporci e soprattutto nel parlare nei microfoni. Dunque, stacco da una situazione, diciamo come sempre facciamo qui nel quadro di Eurovisioni, da una situazione di quadro europeo a una storia e una vicenda che resta certamente dentro le vicende della comunicazione europea, ma ha un portato di memoria importante per noi italiani. Per noi italiani. In qualche modo è un periodo anche che ci tocca di affrontare i centenari di una generazione e siccome di quella generazione siamo i figli, in un modo o nell'altro questi eventi diventano un grumo di memorie personali e di storie pubbliche. Ieri a Milano abbiamo fatto il centenario della nascita di Paolo Grassi. Dicevo al sindaco Sala ieri, aprendo questa vicenda, che Grassi sarebbe stato molto felice di avere soprattutto il sindaco di Milano, più che il ministro, diciamo, dello spettacolo, a un evento che riguardava il suo municipalismo, e però stiamo parlando forse di un organizzatore culturale che ha solcato tutto il mondo, ha trasportato la cultura italiana in tutto il mondo e che apparteneva a una generazione che tendeva per propria natura a sentirsi anche cittadino del mondo. Oggi, grazie a InfoCivica, cogliamo un'altra storia che si intrecciano, come sempre, in queste storie dell'industria culturale dell'audiovisivo, in particolare della televisione e in particolare della nostra televisione pubblica, in una civica celebrazione di varie cose, il profilo, il contesto, l'eredità di una figura molto emblematica di un'epoca, di un periodo, di un'idea stessa di essere servizio pubblico di radio-televisione. Parliamo di Ader Iacobelli, parliamo di una personalità della penetrazione nelle case degli italiani del sistema televisivo in una fase in gran parte ancora legata al monopolio, quando il gruppo dirigente della televisione italiana aveva un'attitudine, diciamo, post-risorgimentale, cioè di pensare il pensiero del popolo e di programmare la fruizione di quel pensiero, secondo uno schema settimanale per cui al lunedì c'era una cosa, al martedì ce n'era un'altra, mi ricordo al venerdì c'era il teatro perché dovevano piangere un po' forse gli italiani. E qua e là, adesso Andrea mi ricordava che l'invenzione delle tribune politiche è precedente all'età Bernabei e ha avuto tre, me ne ricordo io tre, ma magari ce ne sono stati altri, Roberto eri della partita e quindi lui non sta per compiere 100 anni, ma fa parte dei giovani testimoni. E quindi, Iader Iacobelli probabilmente fa parte di un terzetto di figure famose a tutti gli italiani di quella generazione, ma che è una memoria che si è estesa fino a oggi, che nei miei ricordi riguardavano Gianni Granzotto, Ugo Zatterin e giusto appunto Iader Iacobelli. Un democristiano, un socialista e una figura molto immedesimata nell'idea di servizio pubblico, per la quale a nessuno gli veniva in mente di dire se Iader Iacobelli era comunista, democristiano, socialista. Lo stesso figlio di Iader, cioè Giampiero, dice: io veramente non so neanche bene che cosa mio padre abbia votato nella vita, non ci credo, ma non voglio obbligarlo adesso a svelarci l'identità politica di Iader Iacobelli, che Bruno ritiene avesse avuto delle sintonie con l'azionismo italiano durante la guerra. Gli assomiglierebbe.
La vulgata Rai dice che è entrato in quota azionista.
Bene, allora la cosa è più l'ipotesi è più robusta, ma sugli ingressi nella Rai ci sono molti fake news, quindi anche questo la terremo come un'ipotesi di lavoro. E in ogni caso trovo, per quello che riguarda il fatto che a mia volta a 20 anni chiamavo la mia piccolo gruppo di impegno politico post-azionista, la trovo una cosa che la compro come una cosa effettivamente significativa. Dunque noi tra poco, grazie a Silvana Palombieri, ricordiamo, lo rivediamo in alcuni momenti, e lei stessa commenterà le immagini di queste famose vicende che riconnettevano la comunicazione politica alla vita degli italiani. Se pensiamo al nostro dibattito pubblico sulla politica, al talk show un po' violento, al modo diciamo millimetrato nei secondi di intervenire in maniera apodittica e di avere un contrappunto il più violento possibile per esercitare su questo una pressione sull'ascolto, stiamo parlando di una galassia fa, cioè stiamo parlando di un altro mondo. Quando, lo si diceva prima con Vittorio Giacci, quando a quelle tribune politiche il giornalista alzava un po' il linguaggio, nel senso di metterci dentro un aggettivo un po' più robusto, e quindi a sua volta il politico interpellato doveva reagire con un po' più di veemenza, non so, io mi ricordo il giornalista Mangione della giustizia, che alzava un po' la voce se c'era davanti una figura come quella di Togliatti. Togliatti non alzava per niente la voce, non alzava neanche lo sguardo davanti a Mangione, però quel piccolo scontro diciamo di palpiti e di improvvise cose diventavano dibattito pubblico il giorno dopo, cioè un'alterazione di tono di una tribuna politica rappresentava una notizia di pubblica utilità. Che amministrazione ne faceva Iader Iacobelli? Un'amministrazione neutrale, ma al contempo la sua stessa storia, la sua vita, le sue relazioni, le cose che ha costruito attorno a quella figura neutrale e civile che era di fare il giornalista dedicato a questo tipo di servizio pubblico, faceva capire che la neutralità non voleva dire assenza di passioni, assenza di idee, assenza di una certa idea di tre cose: di quale paese, di quale civiltà della cultura politica e di quale ruolo del servizio pubblico. Questi sono i tre argomenti che noi mettiamo in discussione oggi. Io sono stato in Rai assistente di presidenti tra il 77 e l'82, poi sono andato via dalla Rai nell'85, insomma in quegli anni ho conosciuto bene Iader Iacobelli, era una figura molto significativa, e ho anche negli anni successivi sono stato parte della sua rete, diciamo, quella rete culturale, istituzionale, intellettuale, che con Iadri Iacobelli almeno una volta l'anno faceva la scampagnata a Saint Vincent. Era un luogo molto gradevole perché retto da uno stile e un modo di ricostruire il dibattito molto civile, che ha prodotto una vera collezione di libri interessanti per quell'epoca. Questi li ho ancora nella mia libreria di casa. Alcuni di questi dibattiti ho anche partecipato per una nuova riforma della RAI. Siamo all'inizio degli anni 90, dopo che il pubblico privato aveva posto il problema della criticità della legge di riforma del 75. La comunicazione politica in Italia, anche questa di quegli anni, quando si comincia a capire che la propaganda... Noi avevamo fatto una illecita ricomposizione dell'idea della propaganda nel Novecento, che la prima metà del secolo i regimi totalitari avevano fatto la propaganda e nella seconda metà del secolo le democrazie avevano fatto la partecipazione. Già a fine Novecento si era capito che il tema della propaganda, così come il tema della cultura plurale e della partecipazione, facevano entrambe parte dell'eredità del Novecento ed entrambe sono entrate nelle democrazie occidentali. Adesso ne vediamo l'esplosione, cioè che adesso la propaganda sia entrata nel quadro della politica delle democrazie del nostro tempo è una roba vistosa. Avere l'intuizione che sulla comunicazione politica bisognava ragionare in quegli anni per il cambiamento che essa aveva era un'intuizione civile e culturale non da poco, perché l'idea, noi siamo al riparo da ogni rischio, siamo una democrazia, la propaganda l'hanno fatta i fascisti, i comunisti, i nazisti, niente affatto. La propaganda è tornata come un problema genetico delle nostre democrazie. Qui ce ne sono le radici ed è interessante che ce ne siano le radici. Ho ritrovato questo libro di una vicenda di Saint Vincent a cui avevo partecipato, dove va la lingua italiana. Iadri Iacobelli non faceva discorsi lunghissimi, non faceva citazioni a caso, era un uomo riservato e preciso. La sua introduzione di quel Saint Vincent, diciamo, dedicata alla lingua, era affidata a una frase lapidaria di Wittgenstein: i limiti del mio linguaggio costituiscono i limiti del mio mondo. Poi ho scoperto della cultura, ma l'ho scoperto di recente, della cultura personale, profonda cultura personale filosofica di Iadri Iacobelli, per il quale citazioni di questo genere non erano trovate nel dizionario di casa all'ultimo momento. Mi permettete di dire una cosa personale: in questo dossier sulla lingua italiana io andai in quegli anni come direttore generale dell'informazione della Presidenza del Consiglio e approfittai di quella sede e di interlocutori tutti importanti per porre, concordata con Iader questa cosa, il tema dell'analfabetismo di ritorno come problema della lingua italiana, cioè un tema enorme. I dati che davamo all'inizio degli anni 90 erano molto preoccupanti. L'analfabetismo era ridotto a 1,5 milioni di italiani, era effettivamente stato combattuto dalla scuola, dalla televisione, da un quadro culturale che aveva ridotto l'analfabetismo puro, ma l'analfabetismo di ritorno, pensate a quanto Tullio De Mauro ha tuonato in certi anni su questo tema, era salito in maniera preoccupante. Ecco, il dato di oggi che ci dà oggi Derita è: il 47% degli italiani sono analfabeti di ritorno. Qui un italiano su due non capisce quello che stiamo dicendo in questo momento, non ha la possibilità di leggere e interpretare la prima pagina dei giornali, non è in grado di dare interpretazione alle notizie che scorrono o nella televisione o sulla rete. Uno su due. Poi uno dice: ma com'è possibile in un paese così che arrivano due pifferai e si portano via il paese? È possibile, perché quando un paese ha metà della popolazione che non sa interpretare e quindi non sa distinguere il vero dal falso e che non sa interpretare la concatenazione degli eventi, il paese è fritto. In un colloquio che non era retorico, non era per fare una passerella dedicata a dove va la lingua italiana, Iada Iacobelli aveva accolto e stimolato che si dovesse parlare di dove non va la lingua italiana. E questo mi era sembrato una cosa di grande intuizione, di grande civiltà. Siccome nella preoccupazione di Iader c'era anche di lasciare forme di organizzazione rispetto a un'idea di servizio pubblico che sentiva, come dire, evaporare, nasce anche da lui e con lui l'idea di InfoCivica, e questo è l'argomento che svolgerà Bruno Somalvico, per capire come all'origine di quel gruppo d'Amalfi, c'ero anch'io a Amalfi quel giorno, mi ricordo, dall'esperienza di una figura come Iada Iacobelli abbia stinto, questa esperienza abbia stinto sull'idea di costituire e di dare un'eredità più organizzata a un sentiment, quello che attorno all'idea di servizio pubblico non si poteva lasciare che la realtà cambiasse senza creare un presidio, senza fare una difesa attiva, senza ragionare sul cambiamento delle vocazioni, e tuttavia rendendosi conto che in un paese come l'Italia, per tutte le ragioni di cui una l'ho detta prima, ma ce n'erano infinite altre, l'idea di servizio pubblico non poteva essere acquisita retoricamente, doveva essere ripensata sulle condizioni reali del paese. Infine io sono molto contento della presenza qui di Giampiero, perché i figli aggiungono qualcosa a questi discorsi che fino a qui sono quelli legati a una poliedrica figura professionale che gli italiani hanno conosciuto, e quindi io appunto sull'onda di quella battuta sulla citazione di Wittgenstein spero che Giampiero ci arricchirà la riflessione personale. Roberto Amen parla di un canale di comunicazione istituzionale, materia che ha seguito da 30 anni anche i miei interessi di chi si è occupato di comunicazione pubblica in questo paese e di chi continua a chiamare la RAI all'appello di qualcosa che lo Stato non ha la forza di difendere da solo. Certo, uno spera sempre che l'eroismo degli insegnanti faccia della scuola il grande baluardo ai problemi che noi abbiamo di fronte. È sempre vero quello che diceva Gesualdo Bufalino, diciamo, che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestre elementari. È sempre vero. E però è anche vero che la scuola ha la sua rigidità e i suoi limiti, perché affronta una materia delicatissima che è la passività di un pubblico che segue gli insegnanti e rispetto a cui gli insegnanti devono avere l'accorgimento di non trattarli come dei cittadini elettori. Questa cosa fa della scuola un potenziale straordinario ma non sufficiente. È chiaro che si chiama in campo una robusta televisione capace di essere servizio pubblico dei nostri tempi, ma il terreno perso per molti e molti anni fa sì che aveva ragione Arbore, era Arbore che aveva fatto il programma No, non è la BBC, sì, era Arbore, era una battuta, adesso rischia di diventare una croce, cioè se la RAI non è la BBC che cosa è e che cosa mette in campo oggi per un presidio sulle qualità civili e democratiche del paese? Io conosco perfettamente la risposta come d'ufficio della RAI, l'ho interpretata io per alcuni anni e la conosco. Non ci basta più, il momento è serio e abbiamo bisogno di prendere delle storie, questa di Iader è una storia nobile, e ritornare a discutere con la RAI quello che quando si fa la rinegoziato dei cahier del servizio pubblico eccetera non si discute, perché si va sul terreno degli interessi e non sul terreno dei principi. E Roberto, butta lì qualche argomento su questo tema. Il mio compito è esaurito, vi ringrazio perché siete qua. Nel frattempo abbiamo composto un editorio vero, cosa che ripaga Iadere Iacobelli dal ritardo, e do la parola a Silvana Palombieri.
Saluto tutti, sono contenta di essere qui con voi e con Iader. È semplicemente questo. Prima volevo dire così queste due righe di concettuali. Prima con la radio, poi con la televisione. Iader Iacobelli, giornalista RAI, per studi e scritti filosofici, lui è stato quindi anche un filosofo, ha assicurato per 40 anni ai cittadini italiani la comunicazione della politica e del Parlamento a mezzo del servizio televisivo. Ebbene, io diciamo mi trovo un po' a disagio, perché vi devo comunicare che il docufilm ancora non è stato fatto e verrà prossimamente realizzato per motivi che appunto quindi
Tribuna
realizzato
politica.
Da Raiteke, di cui io sono la regista e l'autore, con la voce del nostro attore qui presente Angelo Maggi, e avrà a compimento forse tra qualche tempo, tipo comunque prima della fine dell'anno, per celebrare il centenario. Ovviamente mi sembra prezioso questo scritto che io ho messo in piedi, perché appunto Angelo Maggi, attore e anche doppiatore sia di teatro che di cinema, ed è qui presente, e vorrei che appunto lui prendesse la parola e ci narra un po' questo racconto, questa storia.
È il maggior partito dell'opposizione.
Grazie Silvana, buongiorno a tutti innanzitutto.
Alla Democrazia Cristiana come partito.
Nel 1964 l'Italia celebra il primo decennio della nascita della TV e Iader Iacobelli, un giornalista che alla radio si è sempre occupato dell'attività parlamentare, viene nominato responsabile di Tribuna Politica, trasmissione nata col nome di Tribuna Elettorale, 4 anni prima, l'11 ottobre 1960. La forma inventata è semplice. Al cospetto di un moderatore, i diversi leader politici devono rispondere alle domande rivolte dai giornalisti, scelti ogni volta secondo l'ordine di un sorteggio fatto pochi minuti prima di iniziare. La Corte Costituzionale ha stabilito come dovere del servizio pubblico l'imparzialità alla diffusione del pensiero. Per Iacobelli è sempre valso il criterio paritetico, la par condicio, valore che tende a rendere a tutti i partiti pari diritti nei confronti dialettici davanti agli spettatori. E lui si impegna, come dice, ad assicurare imparzialità ed equilibrio come un arbitro di calcio. E per quel che riguarda il suo ruolo di giornalista, nel ruolo di moderatore. Ritengo che la RAI non deve trarre conclusioni personali e inibisce il pubblico in sala a palesare approvazioni o manifestare dissensi. Nella veste di conduttore, Iacobelli riesce anche a superare situazioni politicamente delicate, come nel maggio 1978, quando, per protesta contro la commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, Marco Pannella si presenta a Tribuna Politica imbavagliato e Iacobelli per tutto il tempo, 10 minuti, siede silente accanto a lui e senza muovere un muscolo. 10 minuti. Sotto la sua direzione, la trasmissione di politica allarga a un successo di pubblico che pochi allora avevano pensato. Lui stesso diventa celebre. Entra anche nella galleria della fame delle imitazioni di Alighiero Noschese. Alla guida della trasmissione, Iader Iacobelli si alterna con prestigiosi giornalisti come Ugo Zatterin, Villi De Luca, Luca Di Schiena, Giorgio Vecchietti. Accanto a loro una grande generazione di politici. Fanfani, Togliatti, Nenni, Saragat, La Malfa, Almirante, Moro. Si rivolge alla gente così. È importante che il politico queste cose le possa dire davanti a milioni di spettatori. Oltre ai comizi popolari e le riunioni di partito, adesso la piazza mediatica è destinata a rivoluzionare la comunicazione politica. Intanto interviene un'altra generazione di politici, Craxi, Berlinguer, Forlani, Magri, Scalfaro. In questi anni la RAI dà timbro a una nuova figura, il giornalista, il funzionario, il regista, venuti dalla filosofia, dalla letteratura, dalle arti dello spettacolo, ad operare come dipendenti nella grande bottega della comunicazione pubblica. Chi? Umberto Eco, Angelo Guglielmi, Dudu La Capria, Renzo Rosso, Furio Colombo, Andrea Camilleri e altri ancora con Iader Iacobelli. Iader Iacobelli nasce a Bologna il 24 giugno 1918, ma i suoi studi si compiono a Pisa come allievo di Ugo Spirito, con cui si laurea in filosofia e poi ne diventa assistente. Da lui assume per sempre l'insegnamento che non può esservi alcuna verità ultima, ma soltanto una continua ricerca soggetta a continua revisione. Nell'Italia in guerra è impegnato come ufficiale nel servizio militare in Sardegna. È lo stesso Iacobelli a ricordare. Ero ufficiale dell'aviazione. Allora pensammo di mettere su una piccola radio. Cercammo di farlo. Radio Sardegna, in quel momento, era una radio militare. Da questa piccola radio militare nacque una radio più potente. Io facevo il commento politico serale. Anche a Radio Sardegna c'era un ufficiale politico che aveva il compito di sorvegliare. Radio Sardegna fu la prima radio libera italiana. Nell'aprile del 1945 finisce la guerra e il 4 novembre Iacobelli diventa direttore del Radio Corriere. Così entra in RAI. Dopo sei mesi, il 25 giugno del 1946, passa alla radio. Qui dà vita e conduce la rubrica quotidiana Oggi a Montecitorio, che apre proprio il primo giorno di seduta dell'Assemblea Costituente, il 25 giugno 1946. Poi, con il nome di Oggi al Parlamento, la cura e la conduce fino al 1964. Intanto, nel 1958, realizza la trasmissione La Costituzione Italiana, una memoria che vale come monito. Dal 64 fino all'86 sono 22 gli anni in cui dirige Tribuna Politica. Intanto fa riflessioni, studi sulla comunicazione politica, sulla qualità televisiva che diventeranno libri, come abbiamo visto poc'anzi. La sua popolarità è sempre grande e avrà una nuova imitazione che farà il mio amico Massimo Lopez. Quando per pensionamento esce da Viale Mazzini, entra a Palazzo San Macuto. Adesso inizia una sua seconda vita. Diventa l'eminente guardiano della qualità dei programmi della televisione pubblica. È consulente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il suo ruolo pubblico gli consente di dar sostanza a uno dei valori che lo animano. La qualità, non la quantità, deve essere la discriminante tra la TV pubblica e la TV commerciale, così si esprimeva. E l'Auditel serve per la pianificazione degli introiti, ma non vale per un giudizio di qualità delle singole trasmissioni. E aggiunge: bisogna coniugare al meglio la qualità e l'audience. È instancabile nel fare, nel comunicare, nello scrivere. Dirige e anima il centro culturale Saint Vincent, dove ogni anno vengono chiamati i maggiori studiosi a confrontarsi sull'economia italiana e da cui sortiscono pregevoli tascabili. Dà alle stampe più di 40 opere di riflessione filosofica, economica, mass mediale, pubblicate da Rubettino, Mursia e tante dalla Terza. Alcuni titoli: Pico della Mirandola, Croce e Gentile dal sodalizio al dramma, Machiavelli e Guicciardini alle radici del realismo politico, un'altra Repubblica, perché, come e quando, la comunicazione politica in Italia, politica e internet, quali poteri alla TV. Nelle parole di Jacobelli, la comunicazione va intesa come offerta di indizi di senso, perché l'altro la ricambi con i suoi indizi, consapevoli entrambi che quegli indizi sono materiali grezzi non da sovrapporre, non da miscelare, ma offerti allo scopo di provocare una reazione che dia frutti imprevisti, originali. Nel gennaio 2005 nasce InfoCivica e Jacobelli è nel gruppo fondatore. Nel 1995 organizza in Viale Mazzini un'entità funzionale per rendere operativo un grande impegno. È stato nominato garante della qualità della programmazione televisiva e del servizio pubblico nei confronti degli utenti e coordinatore della consulta qualità con il compito di tenere sotto osservazione la programmazione televisiva per accertare la qualità dei programmi, che sono, sostiene Jacobelli, la chiarezza espositiva, la proprietà linguistica, l'impaginazione razionale ed equilibrata, la correttezza nella loro dizione, la sobrietà di certe immagini, il non abuso della spettacolarità, il non protagonismo degli intervistatori. E poi, la qualità, oltre che nelle singole trasmissioni, deve manifestarsi nel suo palinsesto complessivo e deriva dalla coerenza delle sue parti, dall'organicità, varietà ed equilibrio tra i diversi generi. Grazie.
E detto questo, mi piace concludere col pensiero che appunto poi è chiaramente scomparso il 24 marzo del 2005, però la televisione in quegli anni appunto ha rappresentato un momento fondamentale, perché lui appunto con il suo modo garbato e deciso, giornalista e moderatore di dibattiti pubblici e politici, diffonde l'immagine duratura condivisa nella memoria degli italiani. Grazie, grazie a tutti.
Grazie molto per la lettura. Ho capito che c'è qualche cosina che andrà corretto nelle qualche piccola cosa, ma dopo ne parliamo. Roberto Amo. Grazie.
Scusate, la voce non è delle migliori perché sono reduce da un'influenza che mi ha un pochino condizionato. Ma io direi che InfoCivica in qualche modo sta portando avanti i concetti che ha espresso molto bene Iader Jacobelli. Li riassumo in due questioni fondamentali. Quella del servizio pubblico, per cui il servizio pubblico per Iader Jacobelli era qualcosa che doveva essere anche in evoluzione. No? Il servizio pubblico, noi parliamo sempre, i nostri legislatori quando si occupano di televisione, e Dio ce ne scampi, dicono che la BBC è un esempio da seguire. Faccio sommessamente osservare che la BBC ha un atto fondativo in cui si spiega che cos'è il servizio pubblico. Noi questa cosa non l'abbiamo mai fatta negli anni, e ne sono passati tanti. Si definisce il ruolo del servizio pubblico. Io provo, l'ho scritto anche in un libro, a definire questa questione. Il servizio pubblico è un metodo con cui tu realizzi praticamente tutti i possibili format, in cui tu declini tutti gli argomenti possibili e immaginabili della televisione, col fine unico e principale non di condizionare il pubblico, ma di dargli gli strumenti critici per affrontare la realtà e quindi per essere un cittadino consapevole. E Dio solo sa quanto ce ne sarebbe bisogno adesso. L'altra questione importante che riguarda Jacobelli è lo studio continuo del linguaggio. Il linguaggio è qualcosa che si evolve, non è una cosa statica, è qualcosa che si evolve e va aggiornato continuamente. Ci vorrebbe come posso dire, un presidio continuo sul linguaggio. L'ultima volta che Rai ha fatto, diciamo così, questo passo è stato quando abbiamo progettato Rai News e chiamammo Tullio De Mauro per spiegarci, per farci dire come la pensava lui su come andava narrata la realtà che era in continua evoluzione, come doveva essere il linguaggio di un canale che funzionava 24 ore su 24, e fu un'esperienza importantissima. Vengo alla questione per la quale dovrei parlare, anzi fatemi dire un'altra cosa. Quel mondo lì in cui c'era Tribuna Politica con Iader Iacobelli, io ho avuto la fortuna di lavorare con Ugo Zatterin e posso dire quanta acume c'era in quell'uomo, insomma, e quanta dedizione all'essere imparziale, quanto sforzo, quanta tensione c'era all'essere imparziale. E Tribuna Politica era forse l'unico programma, a parte i telegiornali, che però seguivano più e seguono ancora più l'attività politica che quella parlamentare, era l'unico programma in cui c'era un confronto diretto tra i comunisti, i democristiani, i socialisti, eccetera, eccetera. E quindi il linguaggio, nonostante fosse, come dire, molto, molto asciutto e si cercasse di essere assolutamente al di sopra delle parti, poi gli scontri inevitabilmente venivano fuori, perché c'era la personalità del calibro di Almirante, Berlinguer, eccetera. E quindi adesso dell'informazione non parlamentare, badate bene, ma dell'informazione politica, comincia alle 7 di mattina con Agorà e simili, coffee break, eccetera, eccetera, e finisce a l'una di notte con i programmi che sono su tutte le reti, quindi la segna stampa, tutto. Quindi c'è, come posso dire, a parte l'intervallo del pomeriggio in cui si parla essenzialmente della cronaca nera, no? Perché questi sono i due argomenti che tirano nella televisione, la cronaca nera e la politica, non l'attività parlamentare, l'attività politica, perché sono due temi che sono in continua evoluzione, no? Noi adesso abbiamo un sistema informativo che ci garantisce di riprendere tutto quello che i due vicepresidenti del Consiglio dicono, e siccome girano tutto il giorno, parlano 3-4 volte, no? E su temi diversi, un pochino quello che dice il Presidente del Consiglio, ma insomma neanche tanto, e questo è il concentrato dell'informazione politica, no? Questo è. E tutta questa cosa qui si snoda per tutta la giornata. Quindi, da una parte cronaca nera, che ha una fornitura continua di notizie, no? Perché c'è sempre quello che c'è sempre sul processo, esce fuori sempre quello che è il testimone, la prova in più, eccetera, eccetera. E quindi, anche perché obiettivamente c'è una richiesta dei consumatori, no? degli spettatori di questo tipo. E poi l'altra è quella politica, perché, come dicevo, è facile, c'è un approvvigionamento totale, costante e continuo di informazioni, no? Perché quando questi due vicepresidenti del Consiglio girano tutta l'Italia e la disseminano di dichiarazioni su tutte le questioni possibili e immaginabili, anche quelle che sono fuori dal contratto di governo, per arricchire, come dire, il paiolo di questa minestra che si fa tutti i giorni, questi due temi sono quelli fondamentali. Affronto per un attimo la questione del canale politico-parlamentare, perché una decina d'anni fa, su mandato del direttore di Rai Parlamento, pensai a grandi linee con l'accetta a un canale politico-parlamentare, e la specifica che avevo avuto io era quella di pensarlo come un canale 24 su 24, un canale dedicato all'informazione politico-parlamentare, più parlamentare che politica, perché quella politica, come abbiamo visto, è materia di tutti i giorni, no? Ci si abbevera continuamente all'informazione politica, quella parlamentare rimane più in ombra. E allora pensai a un canale che non solo coprisse, anche se doveva dare la precedenza ai lavori di Camera e Senato, ma comprisse un pochino tutto il panorama delle istituzioni, no? Il cittadino può anche essere interessato a sapere che cosa sta facendo la Corte Costituzionale, no? Perché adesso in questi giorni, perché c'è un problema grosso, ma in altri momenti dell'anno, quindi la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura, tutto questo gruppo di istituzioni potrebbe essere importante per il cittadino. Certo, non sono argomenti che tirano come chi l'ha visto, è ovvio che non possono fare gli ascolti che, però insomma possono essere un canale, può rappresentare un canale di servizio utile almeno per una parte del, e soprattutto può venire incontro al fatto di essere servizio pubblico. Mi fa piacere che Nicoletta Manzione abbia parlato della redazione di Rai Parlamento. Io sono stato 15 anni vice direttore di quella redazione e posso dire che è una redazione di prim'ordine, che però fa un lavoro che è tutto concentrato in tre edizioni giornaliere del TG, di un TG tematico, e poi qualche, come ha detto prima, qualche settimanale. Questa roba qui non regge più, questo è un modo antiquato di concepire l'informazione. Ormai l'informazione la devi fare laddove si svolgono i fatti, quindi dovrebbe questo canale che ho immaginato io avere una presenza costante nei due rami del Parlamento e poi in tutte quelle istituzioni che ho detto prima, che garantisse continuamente e in diretta un'informazione su quello che succede. È compito del servizio pubblico informare il cittadino cosa sta facendo il Parlamento che io ho eletto, eccetera eccetera, ecco, che ho eletto e che pago. Insomma, questo sarebbe anche un modo, in qualche modo, per smontare tutta la contrarietà contro la tutta l'antipolitica di cui il nostro paese si è cibato a grandi cucchiaiate in questi anni.
Scusate, grazie Roberto. No. Una piccola battuta, volevo dire. Noi quando qui in queste occasioni, diciamo, annuali di Eurovisione, eccetera, noi mettiamo lo sguardo sul passato prossimo, tendiamo a non costruire un'idea nostalgica, nel senso di, perché sulla nostalgia siamo fortissimi, cioè è chiaro che sospiriamo per tempi diversi, eccetera, però dobbiamo stare tutti attenti alla ricomposizione oggi del rapporto tra prodotto e trasformazione della audience, e ogni tanto abbiamo dei segnali. Mi contraddico rispetto a quello che ho detto all'inizio, però sono reduce da un incontro con giovani professionisti sotto i 30 anni che escano dalle facoltà di scienze, dalle nostre facoltà di scienze della comunicazione, e i più svegli mi hanno fatto questa riflessione che metto a disposizione anche del nostro ragionamento. Noi eravamo qualche anno fa ancora sull'onda di considerare la politica morta e totalmente disinteressante rispetto ai giovani che eravamo. Lo sono ancora per la maggior parte. Ed eravamo ancora ad acchiappare le code, Giampiero sa bene di che cosa parlo, di una qualità anche italiana della comunicazione d'impresa. Che le agenzie, che la pubblicità, che la creatività, che la chiave italiana della comunicazione, per cui uscivi da queste facoltà con l'idea di generazione che la politica non ti interessava, mentre invece ancora sulla comunicazione d'impresa, in particolare sul mondo pubblicitario, c'era dentro benzina, c'era creatività. Questi invece ti vengono a dire adesso che questa cosa scomposta che non ci piace, questa cosa di zuffa che troviamo scomposta, tutte queste cose hanno riacceso un interesse generazionale per la politica che noi continuiamo nei nostri convegni a dire sopito. Dobbiamo prenderla in considerazione questa cosa, perché la battaglia che è in piedi, ci piaccia o non ci piaccia, siamo dalla parte giusta o sbagliata, non è questo quello che voglio dire che si è riattivato l'interesse nei confronti della politica e ed è deperito l'interesse nei confronti di una comunicazione d'impresa oggi in mano a dei format, diciamo, delle agenzie multinazionali che puntano alla spinta verso il consumo immediato e che non hanno più tutta quella creatività che quel genere di comunicazione ha avuto per anni. Questa cosa io la porterei dentro il nostro laboratorio, cioè cercherei di vedere come, se c'è un'inversione di tendenza, abbiamo tutte le ragioni di riprendere in mano le nostre radici e quindi, per carità, nostalgia legittima, però abbiamo anche il dovere di vedere se c'è un cambiamento di passo nel sistema. Detto questo, Bruno.
Ma io appunto vorrei evitare la nostalgia, anche se rievocare una persona come Iader per me fa parte di tutta una serie di step della mia esistenza, da uno stage che feci alla Commissione europea, fresco di laurea, in cui cercai di studiare come gli allora 10 paesi dell'Unione Europea avevano coperto le elezioni dell'84, ai saluti che faceva Iade Iacobelli a Via Teulada intorno al 1991-92 e improvvisamente a un 1997 in cui ricevetti una sua lettera in cui mi scrisse, a me e a Bino Livi, che un comitato tenuto riservato, non so mai chi sia stato che abbia deciso questo, aveva deciso di attribuire una coppa in mass mediologia per un libro che con Bino avevo scritto che si chiamava La fine della comunicazione di massa. E da lì si riattivò un sodalizio, un confronto che ci portò appunto a costruire Infocivica, informazione istituzionale, educazione civica. Questo era il progetto che presentammo ad Amalfi con te Stefano, allora eri ancora a Palazzo Chigi, in cui dicevamo che bisognava avere il coraggio di fronte all'allora già forte espansione, frammentazione delle offerte, anche di comunicazione politica, le ha ricordate appena Roberto, di fronte a questo bisognava provvedere a rieducare probabilmente gli italiani. Ecco, il 150enario avrebbe dovuto essere in qualche modo un'occasione. Informazione istituzionale come dovere, qualità dovuta istituzionalmente da un moderno servizio pubblico, non semplicemente come necessità di offerta. Ieri, in questo utilissimo incontro di Eurovisioni, si è sottolineato come la globalizzazione abbia cambiato cifra con l'arrivo dei GAFA e delle piattaforme, diciamo, connesse globalmente, e che sia necessario sempre più polarizzare il problema dal punto di vista della domanda più che dell'offerta. Ecco, la preoccupazione di Iader, sin dagli anni appunto degli incontri di Saint-Vincent, era quella, di fronte alla frammentazione delle offerte, come invece ricostruire una coesione sociale, ricostruire insieme a degli indici di qualità che erano propri della consulta che lui aveva messo in piedi, la consulta qualità, insieme a questi anche degli indici di coesione sociale. Ecco, oggi se ne sente drammaticamente la mancanza, ma appunto allora era un personaggio veramente rinascimentale, con una curiosità straordinaria. Mi chiedeva, dopo questi libri che avevamo fatto, che cosa significava il linguaggio dei messaggi degli SMS, come avrebbe potuto questo messaggio degli SMS impattare appunto nel riavvicinare i giovani alla politica. Ecco, io penso che oggi il lascito che ci dà è quello di ripartire da zero, di ripartire da questo grado zero della comunicazione politica. È drammatico quello che è emerso stamattina nel dibattito sull'informazione e la comunicazione. Mentre abbiamo i principali paesi europei che hanno consolidato dei canali istituzionali o parlamentari o istituzionali per varie ragioni, non si è parlato di Phoenix, che era un po' l'idea a cui ci eravamo ispirati inizialmente, cioè la nostra idea era, lo dico molto rapidamente, era partito appena Rai News, facciamo un canale di ricaduta di Rai News che vive al ritmo delle istituzioni, non solo del Parlamento, di tutte le istituzioni nazionali e anche europee, internazionali quando è necessario, e innerviamo poi dando sempre priorità alla diretta, quindi come canale all news di ricaduta, innerviamo però poi con delle pillole, con dei rotocalchi, con degli approfondimenti dedicati ai temi, ai grandi temi. Vedo che Public Sénat ne ha fatto uno sulla fine della vita, sull'eutanasia, su questi problemi. Ecco, l'idea era spiegare la politica tutto minuto per minuto, come tutto il calcio. Perché? Perché la gente non la capiva più. Mentre quando c'era un solo telegiornale, il TG1, c'era comunque qualcuno che spiegava la giornata parlamentare. Quando abbiamo avuto il pluralismo delle testate dopo la riforma nel 75, ci riuscivamo a formare un'opinione sulla giornata politica istituzionale ascoltando anche il TG2 e poi anche il TG3, sostanzialmente dopo abbiamo avuto i sandwich, i bastoni politici che, anziché spiegare e chiarire l'informazione al cittadino, la rendevano sempre più criptica. Io penso che poi la Seconda Repubblica abbia generato dei processi di cooptazione delle nuove classi politiche basati assolutamente non più sulla formazione sul campo che era propria dei partiti della Prima Repubblica. Oggi abbiamo bisogno probabilmente di ritrovare delle bussole, ma delle bussole forti, che appunto lavorino in direzione di ricercare una coesione sociale. Allora Andrea Melodia, ispirandosi a Iader, sta cercando di introdurre anche per i contratti di servizio, che continuano a lavorare sull'offerta più che sulla domanda, e l'invito è invece di ritornare a lavorare sulla domanda. Ecco, Andrea ha cercato di introdurre dei nuovi indici di coesione sociale insieme alla qualità, insieme a un gruppo di lavoro. Penso che questa sia una strada su cui potremmo continuare. Consentitemi un'ultima osservazione. Iader ha aderito a InfoCivica, gli abbiamo chiesto di dare i suoi dati quando ci siamo costituiti dal notaio. Lo aveva fatto però con una certa, non piena consapevolezza, proprio perché lui non voleva appartenere a nessun campo. Io gli chiesi di essere in qualche modo l'ago della bilancia, anche in qualche modo eravamo in 15 soci fondatori, diciamo così, 7 laici e 7 cattolici, 7 persone con una sensibilità più moderata di centrodestra e 7 con una sensibilità più progressista, in realtà poi con un presidente che veniva dal Partito d'Azione, Bino Olivi, e io segretario che comunque, pur venendo da una famiglia cattolica come Bino, eravamo su posizioni laico-socialiste, e io gli dissi, caro presidente, lei come cattolico, lui mi guardò male davanti a tutti, eravamo in via Achille Papa, mi diede un'occhiata, su Alvico, ma come si permette di dire che io sono cattolico? Non lo so nemmeno io se sono laico o sono cattolico. La prego, non mi caratterizzi per quello che non sono. Ecco, Iader era questo. Ecco, sì, esattamente. La cosa bella è che tutto questo, io l'ho drammatizzato qui, fu l'unico momento di rimprovero, ma lo disse sempre con la sua voce così suadente. E in qualche modo quella clessidra che lui usava a Saint-Vincent per fare rispettare i tempi era anche però una clessidra che liberamente consentiva a delle persone su qualsiasi tema, in questo era rinascimentale, era enciclopedico anche per altri versi, eccetera, consentiva di pacatamente mettere a confronto uomini politici, accademici, giornalisti e altre personalità che non contavano niente, come il sottoscritto al di là del libro che avevo scritto, per confrontarci e pensare il futuro non nel breve ma nel medio-lungo termine. Ecco, io credo che mancano gli incontri di Saint-Vincent. Vi ricordo, la formula erano, lui ci invitava 30 persone in genere, 10 del mondo dell'informazione, 10 della politica, della decisione economica, 10 del mondo accademico, su un tema dove preparava un pezzo di 2-3 cartelle che leggeva rapidamente, e poi ogni persona il venerdì pomeriggio o il giovedì pomeriggio parlava 6 minuti, appena la clessidra era arrivata al termine ti lanciava una frecciata e avevi al massimo la possibilità di aggiungere 10 secondi. Poi la sera c'era il momento, diciamo, della cena conviviale e anche dove venivano dati questi premi, premi al giornalismo, premi alla cultura, alla comunicazione, dati in maniera appunto del tutto irriverente, poco istituzionale, poco lottizzata, e il giorno dopo, l'indomani, c'era la possibilità di avere una replica ognuno di questi 30 persone per 4 minuti. 15 giorni dopo mandavi le tue 8-10 cartelle e usciva un libretto. Ecco, questo era un momento in cui tu, sui grandi temi del paese, consegnavi anche alla politica dei momenti di riflessione. Momenti di riflessione per tornare ad assumere un ruolo anche di indirizzo. Quello che manca alla politica oggi, ma manca per esempio a questa commissione di vigilanza, non è il controllo. Stamattina ho sentito un deputato della vigilanza che ha detto che surveillance significa controllo dell'attività del servizio pubblico. Mi sono saltato sulla sedia, mi rabbrividisco. È invece riuscire a sviluppare un nuovo indirizzo sui grandi temi e cercare l'opinione pubblica, per esempio sui temi molto sensibili, a ritrovare una composizione. Questa è la finalità della politica e questa è la finalità, secondo me, anche di una sana informazione sull'attività della polis. Speriamo che effettivamente queste indicazioni positive che tu vedi dai giovani, Stefano, si traducano in una realtà. Certamente c'è bisogno di uscire da un canale primitivo della Camera dei Deputati, dal fatto che un servizio non super partes, ma come Radio Radicale, svolga questa funzione, e quindi, insomma, cerchiamo di, nel nome di IADER, di rieducare gli italiani.
Grazie. Grazie. Ebbene, la parola è a Giampiero Iacobelli, figlio di IADER, che non parlerà solo, credo, come di memoria di famiglia, ma è un grande esperto di comunicazione del nostro tempo, e quindi le chiacchiere che abbiamo fatto le può anche, diciamo, filtrare alla luce dell'argomento che qui campeggia, che non è solo una figura di un padre, ma anche di un gran professionista.
Grazie Stefano. Si sente? Per quanto possibile cercherò di parlare con le parole di mio padre. Grazie, ne accennerò subito, a un archivio straordinario, estesissimo, che sono ancora in grado di consultare. Ma per prima cosa volevo ringraziare Stefano Rolando per quello che ha detto e perché mi sembra in tutta evidenza che conosca mio padre meglio di quanto lo conosca io stesso. Si sa che non dovrebbero essere i figli a parlare dei padri, i figli sanno sempre troppo dei padri, troppo della loro dimensione privata e troppo poco della loro dimensione pubblica, professionale. Pensate che a mia memoria, finché mio padre non andò in pensione, assunse altri incarichi al di fuori dell'edificio RAI, per così dire, io non ho mai messo piede in RAI. Io non conoscevo l'ufficio di mio padre, il quale se ne faceva un dato di merito, non mescolare mai il pubblico e il privato. Per cui a me resta molto del privato e molto poco del pubblico, salvo quello che tutti insieme abbiamo potuto vedere fino adesso. Un'altra cosa però vorrei precisare. Ricordava Stefano che io avrei risposto a qualcuno che mi chiedeva ma come vota suo padre, avrei risposto non lo so. È vero e non è vero insieme, non lo so, nel senso che l'unica volta che io ho chiesto a mio padre ma per chi hai votato, lui mi ha risposto ho votato per il più debole. E in quel momento deboli erano tanti, perché forti erano pochi. Adesso l'equilibrio parlamentare è un po' cambiato, ma cosa significava ho votato per il più debole? Significava un'idea precisa dell'organo legislativo, significava l'idea dell'equilibrio dei poteri. Nessun potere doveva prevaricare sugli altri. E questa è una lezione che negli ultimi anni, e non soltanto negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi anni, abbiamo dovuto tenere presente in molti. L'altro interrogativo era, ma a chi apparteneva politicamente mio padre? Bene, consentitemi in questo caso di rispondere con le sue parole. Parole non recentissime, ma neppure troppo vecchie. Parole che riguardano un episodio della sua vita che mi era sconosciuto. Qualche anno fa è uscito un bel libro, si intitola La forza delle cose, di Alexander Stille. Alexander è il figlio di Ugo Stille, grande corrispondente di guerra, direttore del Corriere della Sera. Si chiamava Misha Kamenevsky e già il nome vi dice perché abbia dovuto abbandonare l'Italia precocemente, trovarsi in America, diventare il responsabile della comunicazione delle truppe alleate che avanzavano dalla Sicilia verso il nord e, mi permetto di precisare qualcosa che è stato detto prima, è responsabile, Ugo Stille, della fattibilità di Radio Sardegna, che non è stata la prima radio libera in Italia, ma la quarta. Napoli, la prima, ovviamente, Bari, Palermo e Radio Sardegna, dove Stille indicò mio padre come responsabile. Perché? Perché in questo libro di Alexander si ricorda che negli anni 37-38 all'Università di Roma, e questa è un'altra piccola precisazione, io non sapevo che mio padre si fosse laureato a Pisa, io penso che si sia laureato a Roma per una serie di motivi anche diciamo contestuali. Per esempio era allievo di Spirito, ma in quegli anni Spirito insegnava a Roma e proprio presso la cattedra di Ugo Spirito mio padre conobbe mia madre, anche lei studiosa di filosofia, docente di filosofia, che poi prese appunto la cattedra che era stata di Spirito, di Prini, di Filiasi Carcano e così via. Bene, ricorda Alexander che in quegli anni gli studenti universitari, per evitare la leva o per ritardare la leva, erano costretti a fare delle esercitazioni il sabato mattina e poi a partecipare durante l'estate a qualche corso di addestramento. In quelle esercitazioni si conobbero alcuni giovanissimi che poi sarebbero diventati politici, intellettuali, docenti, fra questi Ugo Stille, Jaime Pintor, grande germanista, traduttore di Rilke, morto a 24 anni nel passare le linee dal sud verso il nord su una mina. E c'era anche mio padre, di cui Stille dice qualcosa di simile a quello che Stefano diceva poco fa. Stefano diceva poliedrico. Ugo Stille diceva è arrivato fra noi un giovane filosofo dalle rapide curiosità. Io credo che se mai scriverò un libro su mio padre lo intitolerò così, Le rapide curiosità, perché questa era una specifica caratteristica di mio padre. E Jaime Pintor lo definiva proprio come Stefano, un eclettico. Perché dico che questo è significativo della posizione politica di mio padre? Perché a 50 anni dalla scomparsa di Jaime Pintor Mio padre evidentemente scrisse una riflessione su questo suo rapporto. Se ne conserva nel suo articolo due versioni manoscritte. In una di queste, dice mio padre, in teoria avremmo dovuto essere fascisti, parla di Jaime e di lui stesso. Eravamo invece antifascisti, anche se con diversa consapevolezza. Lui, Jaime, lo era come Crociano. Io, non sembri strano, come allievo di Ugo Spirito, dello spirito problematico che alimentava nei suoi allievi tanta criticità, pur aderendo Spirito volta a volta a questa o a quella ideologia. Se io dovessi definire l'appartenenza di mio padre, la definirei proprio in questo modo, problematico, non nel senso che si ponesse tanti problemi, se li poneva, ma devo dire che fra le sue virtù c'era anche quella di proporre delle soluzioni, e soprattutto noi figli, c'è anche mio fratello che ci sta ascoltando, noi figli lo apprezzavamo per questa sua capacità di proporre soluzioni oltre che problemi, ma problematico nel senso del problematicismo, che era appunto la filosofia di Ugo Spirito, la filosofia di chi si interroga costantemente anche di fronte alle istanze più forti del sapere contemporaneo. Contemporaneo o non contemporaneo, dalla fede alla scienza. E mio padre credo che abbia perseguito questa linea di adesione, di pensiero per tutta la sua vita. Dicevo, non so molto della sua vita pubblica e professionale, ne so più adesso, forse, in cui ho avuto modo di rimettere mano al suo archivio. Mio padre ha lasciato un archivio immenso, che aveva delle caratteristiche particolari, molto indiziarie. Ne cito tre che possono sembrare marginali, ma che a mio avviso sono invece importanti. La prima è questa: in questo archivio predominavano le cartelle dedicate alle persone, rispetto a quelle dedicate agli eventi, rispetto a quelle dedicate agli argomenti che erano più rilevanti sulla stampa. Era un archivio di ritagli di stampa, nessuno di questi ritagli era, come dire, intonso. Tutti erano sottolineati qui o là, tutti erano marginalmente commentati. Ma c'è di più, perché questo archivio di persone non sembri una sorta di casellario giudiziario, come oggi si potrebbe davvero sospettare. La realtà è che in nessuna di queste cartelle mancava una corrispondenza. In tutte queste cartelle mio padre aveva lasciato traccia di una scrittura e riscrittura, di una relazione. Stefano prima lo ha detto benissimo, un sistema di rete. Quello che emerge da questo archivio è un sistema di rete che è anche un sistema di relazioni, è un sistema di riconoscimento dell'altro. Perché spesso in queste corrispondenze erano più i dissensi che i consensi, anche se gestiti con quella morbidezza di tratto che era tipica di mio padre. Un sistema di relazioni in cui non si nascondeva il dissenso, ma lo si tematizzava per poterlo affrontare insieme. Questo mi sembra un buon insegnamento anche per chi deve districarsi fra le posizioni contrapposte della scena politica. Una conferma: molte di queste cartelle erano dedicate a quelle che poc'anzi si ricordavano essere state le sue attività parallele, quelle editoriali, quelle di studio, quelle di scrittura. Tutti i suoi libri, nessuno escluso, erano a doppio nome, non a doppio nome dell'autore, a doppio nome dell'argomento. Croce e Gentile, Machiavelli e Guicciardini, Pico della Mirandola, ma non Pico della Mirandola, i due Pico. Giovanni il classicista e Gianfrancesco il modernista. Insomma, tutta la sua attività di scrittura, anche oltre l'impegno politico, quello professionale, era un'attività fondata sul confronto di posizioni diverse. Non perché aderisse a questa o a quella posizione, talvolta può darsi che lo facesse, ma perché era intimamente convinto che non ci sia una sola verità, o meglio, che la verità non sia mai una sola, che la verità si dispieghi nell'arco delle diverse opinioni. Partecipò una volta su una rivista al famoso dibattito che era partito alla fine degli anni 60 fra Eco e Ottone sull'Espresso sulla obiettività, sull'obiettività del giornalismo. La sua posizione fu radicale, così radicale che ricordo ebbe anche una discussione pubblica piuttosto incisiva con Dario Antiseri, filosofo importante, amico suo e di famiglia di grande affettuosità. Mio padre diceva: io non credo ai fatti. La verità è sempre parziale, contestuale, interessata, e proprio per questo è vera, perché richiede un confronto. Ancora una volta non ci si guarda intorno sapendo che cosa vediamo. Il vedere, persino il vedere che è forse il più oggettivo dei nostri sensi, persino il vedere va condiviso, perché il vedere presuppone qualcosa di preciso, un segno indicativo, quel dito che tante volte si dice si confonde con la luna. Ma è importante quel dito, quel confronto, quell'essere nella percezione, oltre che nella valutazione dei presunti fatti, insieme agli altri, insieme a qualcun altro. Non si cresce eticamente, diceva Aristotele, ripete mio padre in uno dei suoi testi dedicati alle 100 barbe, ai 100 filosofi della storia della filosofia, non si cresce da soli, mai. Aristotele parlava di amicizia. In quello splendido passaggio dell'Etica Nicomachea, che secondo me è uno dei testi più indicibili, perché più coinvolgenti che io abbia mai letto. Non si cresce da soli. Ultimo e terzo indizio. Una parte cospicua dell'archivio nelle sue fasi conclusive, negli ultimi anni, dal 2000 in poi, in cui mio padre era ancora in grado di lavorare, è dedicato a qualcosa che nessuno ha conosciuto e io stesso non conoscevo. È dedicato a un libro intitolato La fine dell'impero romano. Devo dire che mi sono interrogato cosa c'entrasse. Ci sono dei faldoni, 4-5 faldoni, non solo di ritagli, ma di commenti, di scritture e così via. Un motivo poteva essere la comune sua e mia, anche se diversamente equilibrata, amicizia con Santo Mazzarino. Santo Mazzarino è stato il più grande degli storici classici italiani e non solo italiani, come mio padre precisa in un testo rimasto come introduzione di quella ricerca, di quel lavoro non concluso. Ma non soltanto per questo, perché? Perché ha sprecato o ha impegnato o ha dedicato 3, 4, 5 anni della sua vita per pensare a quel momento critico. E lui stesso scriveva in questa prefazione, chissà perché, si prendeva un po' in giro, ma aggiungeva in un piccolo foglietto che ho qui, questo racconto sulla fine dell'impero romano l'ho scritto perché non si dica, come diceva Oietti, che il nostro è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri, perché senza memoria di se stesso. Non voglio tirarla troppo lunga, perché queste cose le abbiamo già sentite. Il tema della memoria è fondamentale per sapere non da dove si viene, ma dove si può andare. Un'ultima precisazione, questo andare, che è per lui appunto un andare sulla strada della moderazione, si esplicita in una frase finale che diceva come parlare a suocera perché nuora intenda, come la comunicazione sia sempre trasversale, ed era vero anche nel senso opposto, come non parlare a suocera perché nuora intenda. Qualcuno ha ricordato la questione di Pannella che nel 78 si presentò col bavaglio, non 10 minuti, Pannella scrive nella sua autobiografia postuma che ne parlò con Iader prima di andare in scena. E Iader gli rispose, molto perplesso: va bene, ma mi raccomando che quel silenzio non duri più di 5 minuti. Insomma, un'autentica moderazione deve in qualche modo saper moderare anche l'immoderato, anche il silenzio. Grazie.
Non abbiamo il tempo di fare commenti, l'ora è tardissima per tutti. Un ringraziamento a tutti, un ringraziamento ai relatori e a Giampiero. E mi pare che Giampiero, con questo veramente bel discorso, ci dà anche un preannuncio, perché non vedo chi altri possa lavorare con questa passione e competenza su questo importante archivio. E gli archivi nella nostra vita devono essere centri produttivi, non solo centri di sguardo al passato. E quindi noi ci aspettiamo un contributo che venga fuori da questo lavoro, e che mi fa venire in mente che sarebbe maturo il tempo per cui la RAI, ma la RAI non lo può fare e non lo farà, ma l'università non dovrebbe dormire su questo, cominciasse a lavorare su una storia di figure che sono state all'interno della RAI e che hanno intessuto la qualità della classe dirigente di questo paese. Grazie a tutti.